Aventure marine et amoureuse è il secondo racconto che analizzeremo. Come già citato, non è un racconto totalmente inedito. Aveva conosciuto una pre-pubblicazione in rivista nel 1897 all'interno della Revue de Paris, dove era stato accompagnato da altri due titoli, La Maison Magnifique e Les Centaures, entrambi riuniti poi in Messie d'Amercœur. E in rivista i tre racconti erano stati riuniti sotto il titolo di Conte pour trois soirs d'automne. Il tema che accomuna i tre racconti è, come sottolinea Vibert, l'esplorazione del desiderio di natura eroica secondo delle concezioni estetiche e delle messe in opera narrative molto diverse. Questo racconto in particolare mette in scena Questo racconto in particolare mette in scena un incontro di natura amorosa inserito in una cornice onirico-mitologica. Regnier si preoccupa da subito di creare dei legami espliciti tra l'aventure marine et amoureuse e il primo racconto, Messie d'Amercœur, lasciando intendere all'interno della narrazione che si tratti del primo racconto di Messie d'Amercœur e creando implicitamente un legame ed un rapporto di continuazione coerente con il testo precedente. L'aventure marine et amoureuse è presentata infatti come una narrazione in prima persona del marchese, che si appresta a ripercorrere per il suo giovane ospite la sua infanzia e la sua iniziazione alla vita adulta, arrivando poi ad un episodio particolare che presenta un carattere soprannaturale. La vicenda si apre con la narrazione di un episodio specifico, quando il marchese, ancora nella prima adolescenza, viene accompagnato dal padre al porto per imbarcarsi sulla Sans-Pareille e prendere la via del mare. D'Amercœur prosegue accennando alle lunghe traversate compiute per mare da un capo all'altro del mondo, fino ad arrivare al fulcro del racconto, l'arrivo nei pressi della misteriosa isola di Lérante. L'isola di Lérante appare verde e rigogliosa, ma scesa la notte, la nave sembra venir avvolta da una strana nebbia e dalle coste sembra che arrivino profumi esotici e e un dolce suono di flauto. In Regnier il flauto è un'immagine spesso presente ed è un'immagine che da sempre è associata al satiro, il quale è il simbolo di erotismo e amore carnale. L'equipaggio che vede questa nebbia e sente questi profumi e questi suoni riceve il divieto assoluto di non abbandonare la nave. Madame Mercoeur, ovviamente, non resiste alla tentazione di scoprire cosa si celi nell'isola e quindi durante la notte si spoglia, si getta in mare per raggiungere le coste a nuoto. Raggiunge quindi le coste e quello che gli si che vede quando arriva nella terraferma è uno scenario fiabesco e una sontuosa scalinata che dalla spiaggia conduce fino ad una terrazza bianca. Da questo punto viene introdotto l'elemento fantastico e il racconto diventa totalmente onirico. Qui avviene l'incontro del protagonista del racconto con la ninfa sirena che sarà l'oggetto del suo desiderio amoroso. Il testo si apre quindi con una narrazione e delle dinamiche che ricordano quelle del romanzo di formazione, l'allontanamento dal nucleo familiare per intraprendere un lungo viaggio. Questo viaggio che ha quasi le connotazioni di un esilio, segnala infatti l'entrata nell'età adulta del protagonista, connesso con l'allontanamento dello stesso dall'autorità paterna. Il giovane da Mercoeur entra in un mondo che ha le sue proprie regole. Non è un caso che tutto avvenga attraverso un viaggio in nave. Già Foucault, in effetti, nelle parole e le cose, aveva definito la nave come l'eterotopia per eccellenza, ovvero come uno spazio che possiede la caratteristica di essere connesso a tutti gli altri spazi e tuttavia è capace di sospendere o invertire i rapporti e le regole. Nel racconto di Regnier, la nave è quindi un non luogo che ha delle sue proprie regole e dei suoi meccanismi sociali e si presta perfettamente a rappresentare il luogo del passaggio in questa esperienza formativa di esilio e di liberazione. Davanti ad Amercoeur si aprono oramai, con l'aiuto di una sorta di esilio liberatore dalla figura del padre, tutti i possibili dell'avventura, perché sugli spazi infiniti del mare. La nave serve per far nascere, per introdurre il tema iniziale della grande partenza senza ritorno, anche se per quanto riguarda le avventure che sono narrate, il racconto si fermerà solo su un episodio, quello che appunto quello finale che porta a questo contesto meraviglioso, che è quell'episodio verso il quale tutto è polarizzato, tutto va verso questo episodio di iniziazione. Da notare anche che l'elemento mitologico domina il racconto e in particolare sembra richiamare all'idea del viaggio per mare della letteratura per eccellenza, cioè l'Odissea. Si potrebbe anche dire che l'Odissea costituisca l'ipotesto alla base di questo racconto. E in effetti Ulisse è l'eroe emblema delle avventure marine e amorose, nonché il narratore per eccellenza. D'altronde, tutto l'episodio centrale appare come un chiaro richiamo al 12° libro dell'Odissea. In questo celebre episodio, Ulisse si appresta con i suoi compagni a navigare vicino alle coste dell'isola delle Sirene, creature mitologiche che abitano un'isola disseminata dai cadaveri dei marinai attratti dal loro irresistibile canto. Ma Ulisse è stato messo in guardia dalla maga Circe circa i pericoli che le sirene comportano e circa la tentazione mortale del loro canto ammaliatore. Ulisse, come sappiamo, ha quindi un'idea ingegnosa, l'idea di otturare le orecchie del suo equipaggio con la cera, di modo che i marinai non sentano il canto melodioso e siano quindi protetti. Tuttavia, lui, che da sempre è assetato di conoscenza, non vuole privarsi dell'esperienza di udire il famoso canto e sceglie quindi di farsi legare all'albero della nave. In questo modo Ulisse e i suoi compagni riusciranno a sfuggire incolumi dall'isola che li avrebbe altrimenti portati alla morte. Nel racconto di Regnier, i richiami all'episodio omerico sono evidenti. Abbiamo innanzitutto un lungo viaggio in mare, poi un'isola misteriosa che sembra essere portatrice di sventure e di morte. Poi abbiamo una musica che proviene da quest'isola, che sembra esercitare un fascino ignoto sul protagonista e originariamente anche sugli altri marinai. E in ultima abbiamo la figura della sirena ammaliatrice. Quello che si distanzia nettamente tuttavia è la connotazione positiva di questo richiamo. Il giovane Hamerkeur, al contrario di Ulisse, non fa nulla per cercare di resistere al canto. Dimostra uno sprezzo totale per le regole stabilite e una innata tendenza a non voler ubbidire ad altri che alla propria volontà. Abbiamo qui evidentemente una caratteristica che ne tradisce la natura aristocratica. Il giovane Hamerkeur si abbandona al potere dell'incantesimo senza opporvi nessuna resistenza e quindi raggiunge l'isola dove avverrà l'incontro con la bella sirena. La differenza più sostanziale con il testo omerico è che non si tratterà di un incontro dall'esito fatale. Al contrario, l'esperienza viene presentata da Regnier come una esaltazione onirica dell'amore carnale, un'esperienza che, come detto, non si rivelerà mortale, ma fungerà da momento di iniziazione. La cosa è abbastanza interessante perché il motivo dell'amore connotato positivamente non è particolarmente diffuso in Henri de Regnier. L'esperienza amorosa è d'altra parte qui innalzata ad esperienza benefica per eccellenza, quasi trascendentale, ed è tramite questa esperienza che è possibile raggiungere uno stato di gioia e di pienezza. Cosa fa di fatto Regnier utilizzando questo ipotesto? Come lo trasforma? Secondo quali logiche? Come l'abbiamo visto, ma le logiche sono forse da investigare in un modo un po' più approfondito. Di fatto Regnier si appropria dell'episodio mitologico per dargli una vita nuova, per leggerlo in un modo inedito. L'ambientazione mitologica serve a Regnier per creare un mondo, un contesto di sogno. E in questo contesto di sogno, la tentazione erotica ha una natura benefica e il desiderio amoroso è una forza trainante, vitale, che è capace di elevare l'individuo. Secondo Vibert, l'amore e la voluttà stessa sono in questo racconto degli oggetti di sogno, in cui si mescolano in un tutt'uno estremamente sintetico il passato immemoriale della mitologia omerica, la gloria di un avventuriero del Grand Siècle e il sogno erotico di una scena reinventata su stile simbolista.